Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Difusión Argentina al Exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Ecco la RAE, storica radio in onde corte, ora sempre sullo streaming www.rae.com.ar. Saluto Gloria Sarmiento nella cabina di regia, saluto Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, Julián Cortez e Pedro Arauz nella cura del sito web e i nostri social chiocciola RAE Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto a una nuova puntata del nostro programma. Alle 9:01 qui a Buenos Aires è caduta la pioggia ieri al pomeriggio, praticamente nell'orario che iniziava la partita di calcio tra l'Argentina e la Polonia. Sembrava un segnale, perché è stato praticamente un temporale del deserto, perché è stato molto violenta, breve, e dopo è uscito il sole con un po' di caldo, quindi è stato un segnale che arrivava dal Qatar la vittoria dell'Argentina, che parleremo oggi nel programma, 2-0 contro la Polonia, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale dei campionati del mondo 2022 in Qatar. Il sabato si giocherà contro l'Australia, una partita difficile certamente da affrontare. Ecco, questo topico più altri ne parleremo in questa puntata del programma, anche la musica argentina e le produzioni speciali della RAE. Ovviamente giovedì in onde corte da 1 a 1.30 UTC, la frequenza 9.935 kHz, oppure dalle 23.30 alle 0 UTC, frequenza 7.730 kHz, sempre attraverso il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Speriamo in poco tempo avere anche il trasmettitore qui e fare la trasmissione dall'Argentina con un nuovo vecchio, diciamo, amico trasmettitore in onde corte che si sta sistemando, e sicuramente l'anno venturo ci sarà questa bellissima novità di che la RAE tornerà a trasmettere in onde corte dall'Argentina. Ecco l'importanza della sovranità nelle telecomunicazioni. Speriamo che l'anno venturo sia certamente rispettata e possiamo, in qualche maniera si potrebbe ripristinare il trasmettitore qui a Buenos Aires. Ecco, andiamo subito con i titoli principali di questa puntata. L'Argentina, Brasile e Paraguay contrari all'adesione di Uruguay al Trattato Transpacifico. Lula da Silva potrebbe incontrare Biden entro la fine dell'anno. Accordo su prezzi benzine, fissato tetto aumenti al 4% mensile. Giorgio Silli è il nuovo sottosegretario che si occupa degli italiani dell'Argentina. In Brasile il tribunale congela fondi del partito di Jair Bolsonaro. Certamente lo sport, mondiali di calcio, l'Argentina 2, Polonia 0, le parole dei calciatori. Molto bene, amici, ecco lo sviluppo delle informazioni. Argentina, Brasile e Paraguay sono contrarie all'adesione dell'Uruguay al trattato transpacifico. I coordinatori nazionali dell'Argentina, Brasile e Paraguay nel mercato comune dell'America meridionale, cioè il Mercosur, si riservano il diritto di adottare eventuali misure per difendere i loro diritti a fronte della richiesta dell'Uruguay di aderire al trattato di partenariato transpacifico, noto come TPP-11. A fronte delle azioni del governo uruguaiano che mirano alla negoziazione individuale di accordi commerciali e tenendo conto della possibile presentazione di una richiesta di adesione al trattato di associazione transpacifico, i coordinatori nazionali d'Argentina, Brasile e Paraguay nel quadro del Mercosur comunicano al coordinamento nazionale dell'Uruguay che i tre paesi si riservano il diritto di adottare le eventuali misure giudicate necessarie per difendere i loro interessi in ambito giuridico e commerciale. Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato lo scorso 18 novembre che il suo governo presenterà a breve una richiesta formale di ingresso nel Trattato di Partenariato Transpacifico, noto come TPP-11. Lo ha reso noto nel corso di una riunione convocata appositamente nel Palazzo di Governo con rappresentanti di tutti i partiti politici, compresa l'opposizione. Il presidente aveva già anticipato nei primi giorni di ottobre l'intenzione di aderire al TPP-11 e ha confermato ufficialmente di voler proseguire sulla linea di forte apertura commerciale già inaugurata con l'avvio di un negoziato di libero scambio con la Cina. Il deputato dell'opposizione, Ope Pasquet, al termine della riunione, ha affermato tuttavia che prima di avanzare con questo accordo è necessario informare i soci del Mercosur, sottolineando in questo modo che, come nel caso del trattato di libero scambio con la Cina, si tratterebbe di un'iniziativa in contrasto con lo statuto che obbliga i paesi aderenti al blocco, cioè l'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, a negoziare insieme. L'Uruguay rimane quindi fermo nella volontà di portare avanti la sua politica unilaterale di apertura commerciale, nonostante l'aperta opposizione di alcuni dei partner del Mercosur e in particolare del nostro paese, l'Argentina. Il presidente Lacalle Pou lo aveva ribadito anche in occasione del recente vertice del Mercosur tenuto a luglio ad Asunción. In quell'occasione i paesi membri non erano stati in grado di raggiungere un'intesa proprio sulla richiesta di flessibilizzare gli accordi commerciali con paesi terzi portata avanti dall'Uruguay. Argentina, Brasile e Paraguay hanno infatti ribadito la loro posizione contraria alla deroga del principio dell'unanimità che impedisce a un solo membro di siglare accordi bilaterali con paesi terzi, invocata da Montevideo per portare avanti il negoziato per un trattato di libero scambio con la Cina. Il presidente uruguaiano aveva annunciato il 14 luglio l'inizio formale dei negoziati, su un trattato di libero scambio TLC con la Cina, sottolineando che al termine di una attenta valutazione durata diversi mesi, i negoziatori dell'Uruguay fossero giunti alla conclusione che un TLC con la Cina è vantaggioso. Il nostro obiettivo è quello di vendere prodotti con valore aggiunto del nostro paese, aumentare le esportazioni e quindi anche l'occupazione, aveva dichiarato. Riguardo il Mercosur, il capo di Stato uruguaiano aveva quindi ribadito di essere convinto che i trattati e il diritto internazionale siano dalla sua parte. Apparteniamo al Mercosur, ma riteniamo che l'Uruguay debba aprirsi al mondo e stabilire ogni tipo di accordo con diverse nazioni, aveva detto, sottolineando che quello con la Cina non è l'unico negoziato in corso. In vigore, da dicembre del 2018, l'accordo transpacifico mira a eliminare e ridurre le barriere tarifarie degli 11 paesi membri: Australia, Brunei, Canada, Cile, Malesia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, e copre un mercato di quasi 500 milioni di persone che rappresentano il 13% del PIL mondiale. L'esecutivo, per scongiurare tuttavia il pericolo di esporsi a un accordo che potrebbe andare contro il suo obiettivo di preservare le risorse naturali del paese, mira adesso a ottenere una serie di intese bilaterali con i singoli paesi firmatari attraverso meccanismi della side letters. La nostra posizione è di continuare a lavorare con la lettera a margine con i paesi assegnati prima della promulgazione del trattato, ha affermato la ministra degli esteri uruguayana Antonia Urrejoya dopo la votazione. Il TPP-11 è un trattato di integrazione economica plurilaterale nella regione dell'Asia del Pacifico, un accordo commerciale che coinvolge 11 paesi e che ha tra i suoi obiettivi, secondo quanto riporta la pagina del Ministero degli Affari Esteri cileno dedicata al TTP-11, la promozione dell'integrazione economica, la creazione di quadri giuridici prevedibili per il commercio, l'agevolazione del commercio regionale e la crescita sostenibile. Il TPP-11 stabilisce di fatto un accordo di libero scambio attraverso standard unificati in materia di lavoro e ambiente e impegna i paesi firmatari ad aprire all'estero settori chiavi dell'economia. L'accordo promuove in questo senso un quadro giuridico e commerciale prevedibile per il commercio e investimento attraverso regole reciprocamente vantaggiose e mira a facilitare il commercio regionale promuovendo la riduzione dei costi delle procedure doganali. Il viaggio di Lula a Buenos Aires era stato citato dall'ex ministro degli esteri Celso Amorim nel corso di un'intervista a Globo News. Bene amici, ora andremo ad ascoltare un po' di bella musica argentina. Oggi abbiamo una lista bellissima, appunto vorrei farvi sentire questa interpretazione del quartetto Supay di una bellissima canzone intitolata Como la cigarra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobre.
Più notizie che hanno a che vedere con il Mercosur. Parliamo ora di Lula da Silva, che potrebbe incontrare Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti del Nord America, entro la fine dell'anno. Presidente eletto del Brasile, allora Luiz Inácio Lula da Silva potrebbe incontrare il presidente Joe Biden. Questo lo ha detto Fernando Haddad, ex ministro e possibile figura chiave del prossimo governo, secondo cui Lula ha ricevuto inviti dalle grandi potenze, compreso quello della Cina. Il presidente eletto ha ricevuto molti inviti da grandi potenze per incontrarlo o, nel caso non sia possibile, per parlare con lui in modo virtuale. Il 5 dicembre il consigliere per la sicurezza USA Jake Sullivan si recherà in visita ufficiale a Brasilia per incontri con il presidente Jair Bolsonaro e con lo stesso Lula. Nell'occasione, secondo indiscrezioni dai media brasiliani, consegnerà al presidente eletto l'invito di Biden a un incontro alla Casa Bianca. Haddad ha anche parlato di un invito arrivato da Pechino, ma penso che non ci sarà tempo per due viaggi internazionali di questa portata. Le trasferte possibili sono quelle di Stati Uniti e Argentina, ha detto. Il viaggio di Lula a Buenos Aires era stato citato dall'ex ministro degli esteri Celso Amorim nel corso di un'intervista a Globo News. D'altro canto, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è stato tra i leader sbarcati a Brasilia il giorno dopo il ballottaggio presidenziale per abbracciare il ritorno di Lula alla guida del gigante verde brasiliano. Nello stesso giorno, Lula aveva ricevuto una telefonata di congratulazioni proprio da Biden. Il presidente USA, riferiva a una nota della Casa Bianca, aveva elogiato la prova delle istituzioni democratiche nel corso di elezioni libere, giuste e affidabili. A metà novembre Sullivan aveva detto che il presidente USA stava lavorando ad un incontro con Lula anticipando quali possibili temi: l'evoluzione della guerra in Ucraina e le politiche per la salvezza dell'Amazzonia. Gli incontri di cui si parla sono comunque attesi prima del 2 gennaio 2023, giorno in cui il presidente eletto si insedierà formalmente. Sono le 9:17 a Buenos Aires, Repubblica Argentina, 16 gradi 5 la temperatura dopo la pioggia, ma dopo la gioia del trionfo in calcio della nazionale maschile argentina. Ora andremo ad ascoltare il cantautore Jorge Van der Mole, un poeta e un grandissimo cantautore, Corazón de Luz y Sombra.
Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde aflora la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena a mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño que hamaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, la piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna en agua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. palabras para enamorarte, ni quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño, yo canto en mi propia parte del infierno. La numeración que no tiene sentido, que te dice toda mientras no te digo él, que te ama, no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama, no te nombra, corazón de luz y sombra. Te nombra corazón de luz.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ed ecco ancora bellissime notizie, certamente questa che ha a che vedere con la comunità italo-argentina che abita nel nostro paese, perché Giorgio Silli è il nuovo sottosegretario che si occupa degli italiani in Argentina. Il neo ministro degli esteri Antonio Tajani ha conferito le deleghe al sottosegretario. A occuparsi di italiani all'estero sarà Giorgio Silli, espressione della lista Noi Moderati. A Silli anche le deleghe per energia, ambiente e mare, adozioni internazionali, diritti umani, ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio. Si occuperà inoltre di Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Istituto Italo-Latinoamericano e di relazioni bilaterali con Canada, Messico, paesi dell'America Centrale, dei Caraibi, dell'Oceania e del Pacifico, Artide e Antartide. L'Argentina come paese invece rientra nelle deleghe che Antonio Tajani ha assegnato alla sottosegretaria Maria Tripodi di Forza Italia, relazioni con i paesi dell'America Meridionale, paesi asiatici, promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo, la formazione italiana nel mondo, ricerca e innovazione, le tematiche economiche, finanziarie e globali, incluse quelle inerenti ai processi G7, G8 e G20, esclusa la cooperazione allo sviluppo, l'UNESCO e le variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa. Giorgio Silli, toscano, classe 1977, studi internazionali alla carriera nel privato, affiancato quella politica, da consigliere e assessore comunale prima di essere eletto alla Camera dei Deputati nel 2018. Nella 17ª legislatura è stato componente della Commissione Affari Costituzionali e del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Dal maggio 2019 è stato componente della Commissione Difesa e nel giugno 2021 è stato eletto segretario di Presidenza della Camera dei Deputati. Non rieletto alle elezioni politiche del 22, è stato nominato sottosegretario agli esteri il 31 ottobre. Ed è così un po' di musica con Axel, cantautore argentino, la canzone intitolata Celebra la vida.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Molto bene amici, ed ecco l'informazione dello sport. Parliamo della nazionale argentina che ai mondiali di calcio Qatar 2022 ha avuto una notevole prestazione ieri sera e ha festeggiato la classificazione di fronte alla Polonia e giocherà sabato contro l'Australia. Allora, abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo continuare con questo spirito. Non siamo favoriti, siamo una squadra che darà filo da torcere. Non è che vincendo oggi siamo diventati campioni, e logicamente soddisfatto il CT Scaloni a fine partita. L'Argentina ha appena conquistato la vittoria contro la Polonia nello scontro diretto e il primo posto del girone. Sulla Polonia Scaloni ha detto che è stata una partita molto difficile, ma l'abbiamo interpretata correttamente. I giocatori hanno fatto un'ottima gara. A fine primo tempo ho detto loro che stavamo giocando bene. Sulla destra gli attacchi erano più fluidi, e da lì che dovevamo provarci. Il gol è arrivato al momento giusto e questo ci ha tranquillizzato. Questa vittoria è frutto dei nostri meriti. Sull'Australia il CT ha detto che ora non abbiamo tempo di riposo, siamo i primi del girone e dovremo giocare la prossima tra pochissimi giorni. Australia, partita facile? Sono tutte partite difficili. L'Arabia ci ha battuto e nessuno se lo aspettava. Il calcio di oggi è partita per partita, anche giocando bene si può perdere. Chi pensa che l'Australia sarà una partita facile si sbaglia di grosso. Abbiamo subito infortuni, giocatori fuori forma, ma abbiamo la tranquillità di sapere che chi entra può fare bene. Pensiamo sempre al bene della squadra. La Polonia è una squadra che gioca in contropiede. Oggi non glielo abbiamo permesso. Parla anche Alexis McAllister, autore del primo gol che ha sbloccato la gara. Penso che oggi abbiamo giocato una grande partita e questo ci dà molta fiducia per il prossimo futuro. La prima partita è stata una mazzata per tutti, ma abbiamo fatto a tempo per recuperare a livello mentale. Abbiamo iniziato a fidarci un po' di più del gruppo, siamo tornati ad essere la stessa squadra di una volta. Non ci siamo disperati nel momento della difficoltà. De Paul ha parlato pure, il centrocampista. Abbiamo dimostrato di avere molto carattere e personalità. Dobbiamo valorizzare di più l'essere arrivati primi nel girone e il modo in cui giochiamo. Amo il paese in cui sono nato e difenderò questa maglia fino alla morte. Non cambierò il mio atteggiamento, non smetterò mai di correre. Io sono questo. Otamendi, che ha fatto una partita straordinaria, ha detto che questa è una squadra che si rafforza sotto pressione. L'abbiamo dimostrato. Oggi abbiamo disputato una finale e non abbiamo mai perso la concentrazione. Facciamo le cose che l'allenatore ci chiede per migliorare di più. E poi Messi, per una volta non il protagonista della gara, ma capitano, che non molla mai. Tanta rabbia per aver sbagliato il rigore, ma la squadra è uscita più forte dopo quel mio errore. Sapevamo che una volta entrato il primo gol, la partita sarebbe cambiata. La partita precedente ci ha dato molta tranquillità e siamo scesi in campo pensando di vincere a tutti i costi. La prossima contro l'Australia sarà molto difficile. Chiunque può battere chiunque. Tutto è molto equilibrato. Dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi, come facciamo sempre. Ora inizia un altro mondiale e speriamo di poter continuare a mantenere l'atteggiamento e il gioco che abbiamo dimostrato oggi. Ecco la cronaca e le parole di alcuni giocatori che hanno vinto la partita ieri contro la Polonia 2-0. È stato in qualche maniera il braccio di ferro tra Lionel Messi e Lewandowski, un momento molto bello in centrocampo quando si sono trovati fronte a fronte e Lewandowski fece una punizione perché ormai il tunnel che pensava fare Lionel Messi era scontato. Ora, amici, continuiamo nel nostro programma.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinien in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
RAE Argentina al mondo presenta Ariel Ramirez, l'incoronazione del folklore. Fra i musicisti popolari più importanti dentro e fuori dal paese vi è Ariel Ramirez, l'autore di canzoni emblematiche quali Alfonsina e il mar ed opere concettuali come la celebre Missa Criolla, cioè la Messa Creola, uno dei pezzi più registrati nella storia della musica popolare a livello mondiale. Pianista e compositore, Ariel Ramirez nasce nella capitale della provincia di Santa Fe nel 1921 e vive in diverse località durante la sua infanzia ed adolescenza. Figlio di un maestro, studia pianoforte da piccolo e, seguendo la tradizione familiare, si diploma come maestro. Tuttavia, a quel tempo, sa ormai che la sua vocazione è la musica.
Por el río Paraná. aguas arriba navego.
El sol quema como un fuego
en la siesta litoral.
E diciannovenne, nel 1940, ha luogo un incontro determinante, non soltanto per il giovane pianista, bensì per la musica del nostro paese. Ariel Ramirez conosce Atahualpa Yupanqui, il grande compositore del folklore argentino. Lo stesso Ramirez ricorda quell'episodio. È qualcosa di fondamentale che mi è capitato durante la mia gioventù. Credo di aver avuto 19 anni quando l'ho conosciuto in casa di alcuni studenti di Tucumán che vivevano a Córdoba, dove frequentavamo il corso di laurea di giurisprudenza. Atahualpa arriva a casa di quegli studenti, la quale era molto modesta, e passiamo una serata strepitosa. Lui cantò, suonò la chitarra, ed a un certo punto, dopo avermi ascoltato al pianoforte, mi dice: «Quello di cui lei ha bisogno è conoscere il Nord, per imparare a suonare la zamba, la chacarera». Io gli dissi: «Sì, quella è la mia intenzione, però non ho i mezzi né borse di studio, sono figlio di un maestro, ho 6 fratelli. Era impossibile che mio padre mi aiutasse». Ed Atahualpa mi dice: «Bene, domani le mando una lettera». Me lo disse a Córdoba nel mese di febbraio-marzo 1940.
In quella stessa intervista, Ariel Ramirez ricorda che, come annunciato da Atahualpa, un giorno dopo qualcuno gli consegnava una busta con il necessario per andare al nord ed approfondire le sue conoscenze musicali. Così lo ricorda Ramirez.
Il giorno dopo, Atahualpa mi consegna, attraverso una persona, una busta contenente un biglietto di andata in seconda classe da Córdoba a Jujuy, 10 pesos ed una lettera per una sua amica. Non ho mai dimenticato quel gesto di Atahualpa che mi ha dato la possibilità di arrivare a Jujuy, dove sono vissuto un anno, perché quella lettera è stata miracolosa, mi ha aperto porte nella città.
Perché esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad.
Trascorre un lungo periodo viaggiando per il nord-ovest argentino. Stabilisce contatto con altri musicisti, ritmi e strumenti. Per sopravvivere, Ariel Ramirez offre recital di pianoforte, dove interpreta le opere della musica tradizionale argentina e sudamericana e dove include le sue prime composizioni. Dopo 2 anni di viaggi, arriva a Buenos Aires, dove tiene parecchi concerti ed è ingaggiato da Radio El Mundo. Pochi anni dopo incide i suoi primi dischi. A quella prima tappa della sua carriera appartiene la zamba La Tristecita, una delle prime opere che lo rendono popolare.
Thank you.
Nella prima metà degli anni 50, Ariel Ramirez si reca in diversi paesi dell'Europa e in Perù per incorporare altre tradizioni musicali. Nel 1955 ritorna in Argentina per fondare la compagnia di folklore Ariel Ramirez, che offriva uno spettacolo coreografico musicale con artisti di diverse regioni del paese. La compagnia svolse la sua attività durante oltre 20 anni ed in essa ebbero inizio o si svilupparono le incipienti carriere di musicisti che sarebbero diventati famosi: Jorge Cafrune, Jaime Torres, Raúl Barbosa ed il gruppo Los Fronterizos.
Hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar.
Con la sua compagnia, Ariel Ramirez percorre l'Argentina e parecchi paesi dell'est europeo e nel 1957 va in tournée durante 5 mesi nell'Unione Sovietica. Questa intensa attività si completa con il suo lavoro come compositore e con la registrazione di parecchi dischi, solo al pianoforte o in collaborazione con altri artisti. Le sue composizioni diventano sempre più popolari. A questo periodo appartengono le canzoni Agua y Sol del Paraná, Los Inundados e El Paraná en una Zamba.
En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión.
Di tutti i suoi dischi come interprete, quello più importante e che è diventato un successo dal punto di vista commerciale è Coronación del Folclore, inciso nel 1963 insieme al chitarrista e cantante Eduardo Falú e al gruppo Los Fronterizos, con cui lavorerà ad altri progetti di successo.
Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sal, vaya tus orillas la dejará. Para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.
Nel 1964, Ariel Ramirez presenta quello che sarà il suo capolavoro, La Misa Criolla, cioè la Messa Creola, inaugurando un aspetto nuovo, quello di compositore di opere concettuali. Alla Misa Criolla, che ottiene un successo strepitoso, seguono Navidad Nuestra, Los Caudillos, Mujeres Argentinas, Cantata Sudamericana ed altre. Per scriverne le parole, conterà sulla collaborazione dello storico Félix Luna. Lo stesso Ramirez ricorda il successo inatteso della Misa Criolla, che sorprende sia il compositore sia la casa discografica, che non aveva fiducia nelle possibilità commerciali di una messa.
E nel mes de noviembre del...
Nel novembre 1964 esce per la prima volta La Misa Criolla e l'edizione di 2000 esemplari si vende nel primo giorno. Subito ne mettono altre 10.000 in vendita che si esauriscono in fretta e furia. E alla fine dell'anno ne avevo venduti 50.000. Sa quanti dischi si sono venduti della Misa Criolla della versione da me registrata? 30 milioni. Però ve ne sono altri milioni di dischi di altre versioni registrate in tutto il mondo.
Però hay otros millones de discos por otras empresas, otros autores.
La Misa Criolla è divisa in 5 parti, con melodie basate su ritmi folclorici argentini ed ispanoamericani. L'interpretazione prevede l'uso di strumenti caratteristici della nostra musica come il charango, strumento musicale andino, quena, flauto delle Ande, e sicu, strumento musicale aerofono. Edita in oltre 40 paesi, la Misa Criolla è stata interpretata da Mercedes Sosa, José Carreras e Plácido Domingo.
Nel 1969 Ariel Ramirez presenta Mujeres Argentinas, opera concettuale con testi di Félix Luna e la voce di Mercedes Sosa. A questo disco appartiene la zamba Alfonsina y el mar, dedicata alla poetessa argentina Alfonsina Storni. La canzone è una delle più tradotte al mondo ed è stata incisa da innumerevoli interpreti. Ascoltiamo qui di seguito Ariel Ramírez che parla sulla poetessa, la canzone e l'interprete.
Alfonsina Storni sta molto vinculata alla mia vita familiare.
Alfonsina Storni è molto legata alla mia vita familiare poiché nel 1916 mio padre ebbe il privilegio di averla quale alunna quando lei aveva appena 14-15 anni ed i primi poemi da lei scritti li inviò a mio padre che glieli correggeva o glieli lodava. Avendo tutti questi testi non ho fatto altro che sedermi al pianoforte e la melodia usciva da sola e quando la cantò Mercedes le cadevano le lacrime. Abbracciò me e Félix Luna e mi disse: questo mi arriva in fondo all'anima. Sono sicura che con questa canzone arriveremo in tutti gli angoli del paese.
Vamos a llegar a todos los rincones del país.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Ariel Ramírez continua a comporre e a esibirsi dal vivo praticamente fino alla sua morte. La sua opera comprende circa 400 composizioni. Oltre alla sua attività creativa, dedica buona parte della sua energia alla difesa dei diritti di autori di musica e testi attraverso SADAIC, la società di autori del nostro paese, di cui è direttore durante parecchi periodi.
Poco prima della sua morte, nel 2010, Ariel Ramírez metteva in rilievo la ricchezza della musica argentina.
Questa ricchezza che ha il nostro paese per quanto riguarda i suoi creatori musicali è eccezionale in America. Credo che l'Argentina conti su grandi compositori. È il paese numero uno di tutta l'America e tutta la sua musica, quella dei giovani, e quella di questi adulti che sono passati nella storia, insomma, tutto ciò è nel mondo. Dobbiamo esserne grati, così come dobbiamo pure ringraziare i compositori di queste parole che sono arrivate così profondamente nel mondo.
RAE Argentina al Mondo ha presentato Ariel Ramírez, l'incoronazione del folklore. Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, traduzione speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando come sempre Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Silvana Vegianeda nella produzione, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Julian Cortez e Pedro Araos nella cura del sito web www.rae.com.ar e i social chiocciola RAE Argentina. Restate in frequenza, restate in sintonia e continuate con la programmazione di Radiodiffusione Argentina all'esterior. Il saluto cordiale da Marcello Ayala, vi troviamo domani, sarà allora fra 24 ore. Ciao!